Gang Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, parliamo del perché, o anzi un tentativo di raccontare il perché di ambiente e di cambiamenti climatici. In questa fase non si sta parlando di più. Poi, per l'approfondimento, abbiamo avuto la visita della presidente di CEMA Ambiente, l'azienda pubblica che gestisce i rifiuti della nostra provincia, Corrado Boccoli, che ci presenta l'azienda e ci dà anche dei dati poco conosciuti da parte di noi utenti sul lavoro di queste importanti realtà che riguardano soltanto la nostra provincia, ma anche altre tre province. Poi, come sempre, notizie dall'Italia e dal nostro territorio, in particolare la notizia su ciò che sta succedendo nel Vimercatese con questa delibera fantasma sulla tratta di breve di Pedemontane, e infine la rubrica degli esteri, nel nostro sguardo oltre il cortile, nel quale abbiamo parlato della Board of Peace, questa bizzarra idea di risolvere il futuro della Palestina senza i palestinesi. Abbiamo parlato anche del discorso di Marco Rubio in Europa e le divisioni che si stanno già cominciando a intuire all'interno di quel mondo cosiddetto MAGA degli Stati Uniti, soprattutto nei rapporti con l'Europa, e infine l'ennesima deposizione di un ministro, impeachment express lo chiamano in Perù, appunto il presidente peruviano José Gerí, che è stato dimissionato dal Parlamento a soli 3 mesi dell'elezione presidenziale annunciata per il mese di aprile.
Punto e a capo.
Cosa resta della grande ondata di mobilitazione che qualche anno fa si è creata attorno alla sfida dei cambiamenti climatici? Poco o nulla, almeno in superficie. La demolizione del multilateralismo da parte non soltanto della seconda amministrazione Trump, ma ancora prima opera della galassia di partiti e partitini delle nuove destre negazioniste in materia climatica, non poteva che iniziare da qui. Anche perché proprio sui temi ambientali che si sono toccate le punte più alte di collaborazione tra gli stati di tutto il mondo, fin dai tempi del Trattato Antartico, entrato in vigore nel 1961, per tutelare il continente di ghiaccio e destinarlo solo alla ricerca scientifica. Poi ci sono stati i protocolli di Montreal, firmato nell'87, per evitare i gas CFC che stavano bucando lo strato di ozono stratosferico, l'Agenda 21 delle Nazioni Unite, partorito al Summit della Terra di Rio del 92, il protocollo di Kyoto, pubblicato nel 97, per ridurre le emissioni dei paesi industrializzati, fino alle COP, la Conferenza delle Parti di Parigi del 2015, che ha indicato il tetto massimo tollerabile dell'aumento della temperatura globale e definito i tempi per raffreddare il pianeta. Si tratta di successi impensabili in altri ambiti, ad esempio quello della tutela dei diritti umani, del rispetto del diritto internazionale o della prevenzione dei conflitti. Ed è proprio questo successo che ha reso il multilateralismo climatico bersaglio di qualsiasi forza politica persegua l'isolazionismo, l'autarchia e il neoimperialismo, perché il percorso compiuto a livello mondiale sulla questione climatica dimostra che è possibile trovare un punto di mediazione tra stati ricchi e stati poveri, industrializzati e rurali. Un cattivo esempio in questi tempi in cui la politica internazionale si fa usando la forza militare ed economica per imporre un ordine che ha come unico obiettivo il tornaconto individuale di chi lo promuove. Nelle aggressioni non solo verbali della presidenza Trump ci sono tutti questi elementi: indebolimento del sistema delle Nazioni Unite, eliminazione delle politiche ambientali implementate dalla presidenza Obama, violazione della sovranità di altri stati per il controllo del petrolio e perfino la minaccia di occupazione e annessione per motivi di sicurezza nazionale non meglio specificati. E la riproposizione della politica del grosso bastone di Theodore Roosevelt ai primi del Novecento. Parla gentilmente e portati un grosso bastone, andrai lontano, diceva il 26esimo presidente degli Stati Uniti, concetto che il 47esimo presidente, quello in carica, ha aggiornato eliminando la gentilezza. A chi può piacere una politica del genere? A chi non è interessato a seguire regole condivise per fare i propri interessi? Di solito ai regimi. Anche se c'è regime a regime, ad esempio quello bizzarro della Corea del Nord è riuscito a costruire le sue armi nucleari diventando intoccabile e impermeabile, perfino la potenza cinese, che invece rimane il più grande sponsor di un mondo regolamentato, perché senza regole è difficile condurre i propri affari con serenità. Mentre si smonta quanto di buono è stato fatto finora, la questione ambientale diventa man mano più drammatica. Incendi estivi, cicloni violentissimi, tempeste invernali, siccità e alluvioni e di conseguenza migrazione di specie animali, nuove malattie ed epidemie, profughi climatici. Il paradosso è che la questione climatica non ha più spazio sulle prime pagine, mentre gli eventi meteorologici estremi popolano ogni giorno la sezione della cronaca. Non è più politica, ma solo conta dei danni, come se ciò che sta accadendo fosse ineluttabile, come se fosse sempre stato così. ma basta fermarsi a riflettere un minuto per ricordare che siamo di fronte alla più grande sfida per le generazioni che abitano il pianeta e che lo abiteranno, anche se le sirene che ci ammaliano ci dicono che tutto va bene, che è tutto normale.
Le notizie.
Si sta discutendo alla Camera sulle misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore con il 5 per 1000 e con l'innalzamento del tetto del 5 per 1000 portando il fondo a 660 milioni per il 2026 e a 710 milioni a decorrere dal 2027. Il disegno di legge è composto da due articoli, si dispone l'innalzamento del tetto e la disciplina per l'entrata in vigore. Va detto che la legge di bilancio 2026 ha accolto in parte la proposta portando il tetto a 610 milioni a partire dal 2026, un aumento tra i più significativi dal 2013. Nella relazione dei proponenti si fa accenno al gap tra il tetto fissato e la scelta dei contribuenti che nel 2024 ha superato di ben 80 milioni, quasi il 15% in più, tanto per poter dire che oggi 5 per 1000 vale un 4,3 per 1000 reale. Se non si agirà, si legge sempre nella relazione sul tetto dal punto di vista normativo, il 5 per 1000 diventerà presto un 3 per 1000. Idealmente occorrerebbe prevedere un sistema in grado di assegnare automaticamente il tetto previsto ai versamenti effettuati nell'anno precedente, aumentati di una percentuale corrispondente all'incremento dei versamenti previsti per l'anno successivo.
Il documento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza sul prelevamento dei minori recentemente pubblicato richiama con forza principi che possono apparire scontati, ma che proprio per questo meritano di essere ribaditi. Il fatto stesso che si renda necessario un richiamo puntuale all'applicazione della legge e un'attenzione specifica alle condizioni che possono portare all'allontanamento dei minori racconta molto delle criticità attuali del sistema di tutela. Il documento sottolinea in modo chiaro che l'ascolto del minore compete esclusivamente al giudice e che anche nei casi in cui i servizi sociali rilevino un rifiuto del minore è comunque al giudice a dover procedere direttamente all'ascolto. Viene inoltre ribadito con fermezza che ogni intervento di cura o di sostegno deve prevedere il consenso e la partecipazione attiva del minore, in coerenza con i principi di autodeterminazione e tutela dei diritti. Ancora una volta un richiamo al buon senso giuridico e clinico. Questi richiami, pur apparendo ovvi, evidenziano come nella prassi siano sempre più diffusi usi impropri di paradigmi non scientificamente fondati, spesso applicati senza una reale valutazione della loro efficacia. Il contesto delle tutele minori risulta oggi caratterizzato da un'eccessiva psicologizzazione degli interventi, parallelamente ad una preoccupante perdita di centralità dei fatti e delle evidenze oggettive.
Stiamo diventando meno umani e questo è il vero problema. Il disegno di legge varato dal governo in materia di immigrazione, che introduce il cosiddetto blocco navale e rilancia il trasferimento dei migranti in Albania, rappresenta ancora una volta un passo indietro sul terreno dei diritti umani. Non solo è una scelta politica, è una scelta culturale, è il segno di un paese che di fronte alla fragilità preferisce alzare muri invece di costruire ponti. Ogni giorno incontriamo persone che hanno attraversato il deserto, subito torture in Libia, perso figli nel Mediterraneo. Quando si sente parlare di invasione c'è da chiedersi di quali numeri stiamo parlando. Nel 2024 oltre 2200 persone sono morte o scomparse nel Mediterraneo. In 10 anni più di 30.000 vite sono state inghiottite dal mare. Questo è il dato che dovrebbe occupare il centro del dibattito pubblico, non la propaganda. Il cosiddetto blocco navale non fermerà le partenze, non fermerà la disperazione, non fermerà chi scappa dalla fame o dalla guerra, spingerà solo le persone verso rotte più pericolose. La verità è semplicemente scomoda: queste misure non ridurranno in modo significativo gli arrivi, non aumenteranno i rimpatri in modo sostanziale, non renderanno il Mediterraneo più sicuro. Servono ad intercettare consenso, non a governare la complessità. Parlare di migrazione come emergenza permanente riempie le urne, ma svuota le coscienze collettive.
Manca la traduzione in tedesco, la lingua dell'imputato Stefan Schifaini, imprenditore svizzero proprietario dello stabilimento Eterni di Casale Monferrato in provincia d'Alessandria. Per questo vizio di forma la Cassazione l'11 febbraio ha annullato la sentenza di condanna a 9 anni e mezzo di reclusione per i morti causati dall'amianto. Ora la Corte di Assisi d'Appello di Torino dovrà provvedere alla traduzione della sentenza in secondo grado e, dopo l'invio, decorreranno di nuovo i termini per un'eventuale altra impugnazione davanti alla Suprema Corte. Grande la delusione di tutti coloro che da anni chiedono giustizia. A FEVA, l'associazione familiare delle vittime di Casale Monferrato, si chiede come si può credere nella giustizia quando sembra sempre di ricorrere all'impossibile, anche perché intanto si continua a morire. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in un post sui social, ha dichiarato, riferendosi all'imputato alla sentenza: parliamo di un magnate che presiedeva un CDA di italiani con direttori italiani in fabbriche su suolo italiano e un cavillo formale che suona come uno schiaffo in faccia alle centinaia di vittime dell'amianto.
Per un milione di anni la Terra è stata teatro di oscillazioni climatiche estreme tra ere glaciali e periodi più caldi. Da 11.000 anni però c'è stabilità e di questa l'umanità ha goduto, ha prosperato e si è organizzata in società moderne. Ora però il pianeta è di fronte a un bivio climatico e potrebbe imboccare, prima di quanto creduto, la strada, quella chiamata della Terra-Serra, da cui sarebbe molto molto difficile tornare indietro. A illustrare questo scenario è una ricerca della Oregon State University, appena pubblicato sulla rivista One Earth, che spiega come il superamento delle soglie critiche di temperatura può attivare meccanismi di feedback ambientale che non fanno altro che rinforzare il fenomeno del riscaldamento globale. Secondo i modelli climatici, il riscaldamento globale ha già superato per 12 mesi consecutivi la soglia critica di più 1,5 gradi Celsius, il limite da non varcare indicato nell'accordo di Parigi un decennio fa, rispetto al periodo preindustriale. Dovrebbe trattarsi ancora, per ora, di un fenomeno transitorio, ma che si è presentato ben prima di quanto pensassero gli esperti, accompagnato da un aumento record di incendi boschivi, inondazioni ed altri eventi estremi. Sintomo, dicono gli autori della ricerca, che il riscaldamento sta accelerando oltre le previsioni dei modelli computazionali.
Quando pensiamo a isole esotiche nel mezzo dell'oceano, ricche di bellezze naturali ed animali, non viene in mente che anche queste mete lontane siano vittime dell'inquinamento, soprattutto da microplastiche. Eppure anche le isole Figi, come a Tonga, Tuvalu, Vanuatu, nel Pacifico, sono afflitte da questo problema sempre più urgente da affrontare. Ad evidenziarlo un recente studio scientifico che ha preso in esame 878 pesci appartenenti a 138 specie, per rivelare che anche in questa parte del mondo i pesci ingeriscono microplastiche. Le Figi sono isole con il livello di contaminazione più elevato, il 74,5%, polipropilene, polietilene, polietilene terraflato e nylon sono le plastiche dominanti in tutti i quattro paesi esaminati. La pubblicazione dello Stato organizzato dall'Università del Pacifico del Sud sulla rivista Plus One svela che circa un terzo dei pesci costieri che abitano le acque vicine ai paesi insulari del Pacifico durante la loro vita hanno ingerito microplastiche e particelle di plastica più piccole di 5 mm.
Il futuro del parco fluviale del Seveso è stato al centro di un'audizione svolta ieri, giovedì, in Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Lombardia, richiesta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sono intervenuti i rappresentanti dell'Associazione Amici Parco Nord, il Labirinto Parco Fluviale della Valle del Seveso e l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi. L'incontro arriva dopo l'approvazione all'unanimità del 2024 e del 2025 di due ordini del giorno che impegnavano la Giunta regionale a istituire un tavolo di lavoro per definire un progetto unitario realizzazione del parco, coinvolgendo le due province interessate e la città metropolitana di Milano. Tra gli obiettivi indicati la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, la tutela del corridoio ecologico del Seveso e l'inserimento del progetto tra le priorità strategiche del contratto di fiume con tempi e modalità definite.
Sala consigliere strapiena sabato scorso a Vimercate per la conferenza stampa dei sindaci vimercatesi che hanno spiegato alla stampa, ma anche ai tantissimi cittadini intervenuti, il perché del ricorso al TAR presentato contro l'approvazione della tratta di Breve di Pedemontana. Un ricorso che, tra le 40 pagine di sintesi, chiede anche la sospensiva e il rinvio alla Corte di Giustizia Europea. Una battaglia difficile, l'ha definita il consigliere provinciale Francesco Facciuto, e senza precedenti, ma che i sindaci vimercatesi conducono con grande compattezza, semplicemente in difesa del loro territorio e dei loro cittadini. Il rilettore principale, Facciuto, Francesco Cereda, sindaco di Mercate, Simone Sironi, sindaco di Agrate, hanno riepilogato le criticità che vedono e che hanno formalizzato anche nella fase di osservazione sulla variante della tratta D, che poi, prima criticità, una variante non è. Così sostengono i sindaci di Mercatesi rispetto alla versione breve della tratta D, che manca l'aggancio alla Bergamasca e quindi ribadiscono i primi cittadini di Mercatesi, manca anche l'originario scopo di un collegamento est-ovest a nord di Milano. Non c'è più traccia dell'asse Varese-Bergamo e l'opera diventa un collegamento tra la 8 e la 1, ha spiegato Francesco Cereda, un raddoppio in parallelo della tangenziale est che peraltro è gratis nel tratto di Mercate a Gratte, quindi preferibile per moltissimi.
L'invecchiamento attivo della popolazione è una carta a due facce: da un lato racconta che le cure, le medicine, lo stile di vita hanno fatto passi da gigante, la longevità è dato di fatto sempre più consolidata a Monza e dintorni, dall'altro però con la terza età bisogna farci i conti, fragilità maggiori su uno spicchio enorme di popolazione che cresce e che avrà sempre più bisogno di servizi dedicati e di attenzione. Tra 10 anni i numeri sono destinati a crescere in provincia di Monza e Brianza, circa 50.000 anziani in più, cioè un totale di 256.175 con 139.331 donne e 116.844 uomini. Gli over 95 saranno allora 4.890, più del doppio di quelli attuali. Per intendersi, mentre la fascia più rappresentata è quella dei 65-69 anni, cioè 71.148 persone, 20.000 in più rispetto al 2024, anche tra i 90 e 94 anni, età fragilissima, si concentrano oltre 13.000 cittadini e il 50% in più degli attuali.
L'approfondimento.
E per l'approfondimento di oggi, in realtà vogliamo conoscere un'azienda importante per il nostro territorio che tutti i cittadini vimercatesi conoscono per ovvi motivi. Parliamo dell'ex consorzio provinciale ES Milano, che oggi si chiama CEMA Ambiente, che è formata da 77 soci enti pubblici, ma adesso ce lo spiegherà meglio il presidente di CEN, che è Corrado Boccoli, che è succeduto a Alberto Fulgione, tragicamente scomparso nel mese di gennaio, e che è appunto il presidente fino a un rinnovo del consiglio di amministrazione che avverrà nel mese di marzo-maggio da quelle parti. Comunque, benvenuto e buona giornata a Corrado Boccoli.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Corrado, dicevo, tutti la conosciamo perché tutti siamo utenti di CEM ovviamente, ma raccontaci un po' di cosa si tratta, perché non è un'azienda qualsiasi.
Allora, CEM Ambiente è una società pubblica, questo vuol dire che il capitale è detenuto azionario dai comuni soci e dalla provincia di Monza Brianza. Sono 77 comuni più la provincia e serviamo un bacino di quasi 800.000 abitanti distribuito tra le province di Monza e Brianza, quella di Milano, di Lodi e un comune nella provincia di Pavia.
E quindi arrivati così logisticamente, come fate ad arrivare fino a Pavia?
Allora, la struttura organizzativa ha una sede sua centrale, che è la sede legale a Cavenago di Brianza, e poi ha diversi centri operativi distribuiti sul territorio, sulle tre province, che servono quindi tutti i comuni raggiunti. Li definiamo dei cantieri, sono sostanzialmente i capannoni dove stazionano i mezzi, e le persone fanno riferimento, i lavoratori fanno riferimento, per poi andare a fare i servizi di cui ci occupiamo in tutti i comuni coinvolti su un territorio che oggettivamente è molto vasto.
Effettivamente, molto chiaro. Però concentrandoci un po' sulla Brianza, la Brianza ha alcuni comuni, non so se tutti, ma hanno un livello piuttosto alto rispetto alle medie italiane, sicuramente, non so, rispetto alle medie europee, per quello che riguarda il recupero, cioè il riciclo dei rifiuti domestici e non soltanto, secondo le direttive che permettono appunto di separare e recuperare. Com'è la situazione da questo punto di vista complessivamente per la vostra azienda?
Ma allora, vi do un dato importante. Sì. A livello nazionale CEM è la 12ª società per dimensionamento tra le società pubbliche che si occupano appunto della gestione integrata del ciclo integrato dei rifiuti, e siamo primi a livello nazionale per dimensionamento d'azienda per la capacità di fare differenziazione dei rifiuti. Questo è dovuto a un grosso impegno sicuramente dell'azienda, dei comuni soci, ma soprattutto dei cittadini che ormai da diverso tempo sono abituati a fare la raccolta differenziata non solo sui comuni brianzoli ma di tutto il bacino di CEM, e abbiamo una media che supera l'80% di raccolta differenziata. Come abbiamo raggiunto questi risultati? In primis con un sistema semplice che è il sacco rosso, ovvero non tutti i comuni di CEM hanno questo sistema, ma una cinquantina. Vuol dire che i cittadini possono raccogliere l'indifferenziato dentro dei sacchi che sono codificati, ma che sono regolati perché c'è un numero prestabilito di sacchi per ogni singolo nucleo familiare, e questo ha indotto nel tempo un meccanismo virtuoso di comportamento per cui le persone si sono abituate a differenziare meglio i rifiuti nelle altre frazioni, portando a questi risultati. E quindi molta raccolta differenziata vuol dire una produzione minore in termini di chili pro capite di rifiuto indifferenziato, che è quella parte che è residua di rifiuto che poi va ad incenerimento.
Ma appunto, una domanda che si pongono molti invece, beh, detto, questa parte ovviamente va in incenerimento, ma le altre cose che si recuperano, la carta, il vetro, la plastica, il metallo, eccetera, queste vengono in qualche modo riciclate, nel senso che vengono riutilizzate?
Assolutamente sì, noi siamo in rapporto con tutta la filiera, diciamo le aziende, i consorzi che si occupano appunto di recupero dei materiali. I cittadini di CEM sanno che tutte le plastiche, le latte, le lattine vengono inserite in un solo sacco, il cosiddetto sacco giallo, e vengono trasferite in un impianto con proprietà di CEM che risepara tutti i materiali presenti nel sacco per poi portarli a riciclo. Qualche chicca così di estemporanea, ad esempio il tetrapack, quindi i poliaccoppiati, i cosiddetti cartoni dei succhi di frutta, tanto per intenderci, vengono riutilizzati in edilizia per fare dei materiali che sono sostanzialmente delle piastrelle per i luoghi pubblici, quindi ogni singola frazione viene recuperata. E vi do anche un altro dato: quando vedete le spazzatrici che vanno per strada a raccogliere fogliame, detriti, sabbie e sassolini, questi vengono portati a un impianto di CEM a Liscate, dove vengono lavate, separate e poi rimesse, diciamo, in circolo per materiale sull'edilizia o le foglie, ad esempio, portate nel circuito del compostaggio.
Questo sì che non era difficile da immaginare, ma i cittadini ovviamente fanno la loro parte, su questo non c'è storia. Se facciamo i confronti con anche grandi comuni, penso a Roma, a Napoli, dove ancora c'è la logica del cassettone dove si butta più o meno tutta la rinfusa, ecco, i cittadini qui fanno la loro parte, perché poi anche un impegno, occupano spazio i bidoni, è un lavoro in più che una volta non si faceva. Ma ancora cosa può migliorare da parte del cittadino per aumentare i livelli già piuttosto alti di recupero e riciclo?
Allora, ci sono alcuni comportamenti che registriamo nei comuni che non sono conformi, diciamo così. Sicuramente un tema importante è l'abbandono dei rifiuti, che non incide in maniera significativa sulla quantità di differenziazioni, ma sicuramente sulla pulizia e sul decoro urbano. Ogni tanto vediamo i cestini per strada che raccolgono i rifiuti domestici, mentre non sono adibiti a quella funzione, anche perché poi quel materiale, essendo così indifferenziato, viene poi gestito come un rifiuto indifferenziato, quindi su questo si può sicuramente migliorare. I dati qualitativi, quando facciamo con appunto le filiere di riciclo del rifiuto raccolto, sono molto positivi, per cui in termini qualitativi nelle plastiche, nel multileggero, il famoso sacco giallo, c'è una buona qualità del rifiuto conferito. Sicuramente si può migliorare, abbiamo alcuni esperienze molto virtuose che superano abbondantemente l'85% di raccolta differenziata, su una media che è di circa dei comuni di circa l'80%. E quindi si può ancora migliorare.
Certo, certo. L'ultima cosa, perché CEM fa tante campagne di sensibilizzazione, penso che faccia parte della sua politica, della sua natura, quella di sensibilizzare anche i giovani. C'è molto lavoro sul vostro sito, è molto ricco di notizie sulle iniziative. Ci vuoi segnalare qualcosa di importante in questo periodo?
Allora, noi continuiamo con una campagna importante di educazione ambientale, mettiamo a disposizione anche dei premi per le scuole che aderiscono, per riuscire, diciamo, a coinvolgere al meglio le generazioni di popolazione giovanile, perché abbiamo registrato che soprattutto nei giovani c'è una fortissima sensibilità rispetto al tema della sostenibilità, e quindi l'impegno è proprio quello di aumentare e favorire questa consapevolezza, perché siamo un po' padroni del nostro destino. Un'altra attività che stiamo promuovendo e ci piace molto è l'attività del cosiddetto plogging, che nasce un po' in Nord Europa, che significa mettere insieme l'attività di movimento sportivo con la raccolta dei rifiuti abbandonati. Quindi dotiamo i volontari che aderiscono di sacchetti e in alcuni casi di pinze, di guanti, in maniera che durante le passeggiate sul territorio possano fare anche questo servizio alla collettività, raccogliere quindi rifiuti abbandonati, dei cartacei, pacchetti di sigarette, insomma quanto insomma un po' l'inciviltà porta, certo. E questo aiuta e coinvolge la cittadinanza in un progetto comune, che è quello di avere delle città sempre più pulite, più ordinate e sicuramente con un'attenzione ambientale importante.
Grazie per avere appunto più informazioni su queste campagne. Il sito di Cemambiente è molto ricco. Abbiamo parlato con il presidente di Cemambiente, Corrado Boccoli. Grazie ancora, Corrado.
Grazie a voi.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di dare lo sguardo oltre il nostro cortile e partiamo dalle politiche MAGA, no? Da Rubio che chiede se l'Europa è MAGA oppure no.
Cioè, ma noi li condividiamo o no questi valori?
Esatto, sì.
Come siamo? Attraversare l'Europa.
Qualcuno dice di no, qualcuno ha già detto di no, qualcuno che sembrava essere un alleato di ferro dell'Italia, ma ha già detto che con i valori MAGA.
Che non è di centrosinistra.
Che non è di centrosinistra, tra l'altro. No, no, esatto.
Della Partito stessa
Popolare.
Maggioranza che c'è in Italia, sì.
esatto. Però insomma no. No, questa roba qui vediamo quello che succede. Poi ci spostiamo perché questo Rubio lo ha detto in Europa nell'ultima sua visita. Ci spostiamo invece negli Stati Uniti, dove è saltato l'ennesimo presidente del Perù e si va alle votazioni. Quando si vota?
Ad aprile
si voterà, dopo che noi abbiamo votato sul referendum sulla giustizia, quindi vediamo se arrivano prima uno o l'altro. Ma con che cosa vuoi iniziare, Alfredo, invece?
C'è chi osserva, cosa vuol dire fare l'osservatore?
È iniziato ieri il summit sulla pace a Gaza, lo chiamiamo in italiano, summit sulla pace a Gaza, ma senza Gaza, cioè senza la Palestina e con questa tregua che sì dura, ma con l'esercito israeliano che continua a bombardare e addirittura in Cisgiordania con i coloni che continuano ad occupare terreni in maniera illegale.
E con lo Stato che sta consegnando i titoli di proprietà ai coloni illegali, quindi un salto di qualità nella vicenda, perché finora erano tecnicamente abusivi, invece adesso cominciano ad avere i loro bei titoli. Ma c'è, a proposito di questo Board of Peace, c'è un capo di Stato che ha detto che si tratta di un approccio colonialista. Maduro in galera, e i cubani hanno altri problemi, i russi anche loro. Secondo te chi l'ha detto questo?
Non lo so.
È uno che si veste di bianco di solito e che abita a Roma, il Papa. No, quindi,
che non parteciperà, che perché non ha detto che ci sono cose poco chiare.
Non parteciperà nessuno, tranne, non è partecipato nessuno, tranne il nostro ministro degli esteri, forse quello più importante come status. Tra l'altro ricordiamo che il nostro ministro degli esteri, nonché vicepresidente del Consiglio, Tajani, è un popolare, cioè dello stesso partito del presidente del Consiglio tedesco, che ha detto non mi sogno di andare a mettere piede da quelle parti. Cioè sostanzialmente questo Board of Peace si sta dimostrando per quello che era, una specie di circo addomesticato per gli amici più stretti di Donald Trump, Milei, il presidente del Salvador. C'è un po' questo giro di valzer di paesi che comunque hanno avuto qualcosa in cambio. Questa amicizia per qualcuno di questi qua ha portato a dei vantaggi. La domanda è che vantaggi ha portato all'Italia? Perché poi l'Italia è l'unico paese che ha continuato a difendere questa ipotesi di programmare il futuro della Palestina prescindendo dai palestinesi. Questo è unico, non credo che non ci sono precedenti sicuramente di una conferenza per il dopoguerra alla quale non partecipino le vittime di quella guerra. Tanto sta comunque, Donald Trump penso che a breve avrà altri problemi molto più seri con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine, continua a perdere elezioni costantemente, le scivolate ormai non si contano più, si è alienato totalmente sia l'elettorato afroamericano con con il famoso video nel quale c'erano Obama e la moglie sul corpo delle scimmie, si è alienato definitivamente l'elettorato latino, che l'altra volta si era spaccata, ha avuto non tanti ma ha avuto un 40% di voti da quell'elettorato ed è stato un cantante di reggaeton che lo ha seppellito da questo punto di vista. E poi soprattutto sta cominciando a perdere le rocaforti, prima Miami e poi adesso comincia a perdere colpi anche in Texas, quindi vedremo come si concluderà. E il discorso di Marco Rubio, venendo al secondo argomento, che ha tenuto nel suo vertice Europa-Stati Uniti, è totalmente diverso rispetto a quello di un anno prima, che aveva tenuto G.D. Benz, nel quale aveva detto poveri europei, avete perso la bussola, avete perso l'identità, siete rovinati, avete poco da chiedere, vi siete fatti male da solo. Rubio invece è venuto a parlare di indissolubili legami storici, l'importanza dell'alleanza strategica, cioè è cambiata totalmente la musica, anche se gli analisti dicono che in fondo non ha detto cose tanto diverse, ma l'ha detto con il linguaggio della politica. Perché? Perché Vance, il vicepresidente, è un ideologo, non è un politico, ricordiamo che arriva dal mondo dei podcast, non aveva mai fatto politica prima di questo, mentre Rubio è un politico repubblicano di lungo corso. E la differenza si vede in questi, nei discorsi di due. Ricordiamo che sono i due al momento, no? Per quello che possiamo sapere noi, i due candidati a succedere Donald Trump tra 2 anni, o forse anche prima, se poi ci sarà un impeachment nel caso in cui vada sotto nelle camere a novembre Donald Trump. E infatti stanno segnando il terreno. Rubio si presenta conciliante, ribadisce l'amicizia con l'Europa, non si è spinto a fare molte cose, dopodiché è andato in Ungheria, di cui il primo ministro Viktor Orban si vota tra un po' in Ungheria e non è messo così bene questa volta nei sondaggi, per dire che gli Stati Uniti sosterranno economicamente l'Ungheria, e molti hanno detto sarebbe ora, così magari escono in Unione Europea, visto che loro prendono 30 miliardi all'anno di aiuti puliti dall'Unione Europea e chiedono il conto agli Stati Uniti. Comunque una situazione veramente molto, molto fluida in questo periodo, che rasenta il ridicolo da tanti punti di vista, ma forse mai come quello che c'è in Perù. Facciamo l'aggiornamento, ne abbiamo parlato qualche mese fa. In Perù c'era un presidente che si chiamava Castillo, che è stato deposto da questa costituzione ereditata dalla dittatura di Fujimori, che prevede che il Parlamento possa destituire un presidente, una specie di impeachment express, per indegnità morale. Nel caso di Castillo in realtà non si è mai capito perché, ma Castillo tentò di fare un autogolpe sciogliendo il Parlamento, che finì malissimo per lui, che è ancora in galera. Assunse la sua vicepresidente, la signora Bolaño, che ha governato il Perù senza, come era costituzionalmente previsto, che il vicepresidente finisse il mandato, ma anche lei è stata mandata a casa dal Parlamento. Perché il Parlamento manda a casa così facilmente? Perché il Perù è uno di quei paesi in cui il presidente si vota e si elegge con un'elezione a maggioranza a doppio turno, cioè se nessuno prende il 50 si va a un secondo turno, mentre invece il Parlamento viene eletto al primo giro in modo proporzionale. Quindi nessun presidente alla fine una maggioranza, perché gli ultimi due che erano andati al ballottaggio al primo turno avevano preso rispettivamente il 19 e il 20%, quindi la loro forza parlamentare alla fine è quella, non è il 50 più 1 che hanno preso il secondo turno. Ecco, a quel punto, saltata la vicepresidente, si è stabilito un calendario elettorale, quindi ad aprile si voterà per il nuovo presidente, ed era stato provvisoriamente nominato presidente il presidente della Camera, che si chiama José Gerí, che è stato adesso mandato via dal Parlamento 2 giorni fa, perché pare che abbia fatto degli affari pochi chiari con un imprenditore cinese. Quindi sostanzialmente ha 2 mesi e mezzo dall'elezione, ancora una volta in Perù ci sono già 4 candidati in Parlamento, perché in realtà non si sa più a chi passare a questo punto la presidenza, ma è la persona che dovrebbe garantire l'elezione. E la cosa che appunto rende il tutto più bizzarro è che per l'elezione di aprile ci sono già 36 candidati iscritti alla presidenza, dei 24 di questi qua non supera l'1%, e quelli che hanno più voti, tra i quali c'è la famigerata Keiko Fujimori, cioè la figlia del dittatore, che sono già 3 volte che perde il ballottaggio, un po' come la Le Pen, una roba simile, che ha il 9%, e quello che ha più voti di lei ha l'11%, quindi veramente una situazione che porterà di nuovo all'instabilità, perché se questi sono numeri, certo qualcosa aumenteranno, ma se al secondo turno andranno due candidati presidenti che al primo turno prendono il 10, l'11, il 12%, non avranno assolutamente una maggioranza parlamentare, il che vuol dire che potranno essere rovesciati in poco tempo. È una storia infinita in un paese che non è riuscito a cambiare quella costituzione ereditata dalla dittatura e che continua fortemente a condizionare la vita politica, ma soprattutto anche economica, del paese andino.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.